L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Capitolo 327. Ai confini della Fenicia. Discorso sulla uguaglianza dei popoli e parabola del lievito. La strada che dalla Fenicia viene verso Tolemaide è una bella strada che taglia, diritta diritta, la pianura fra il mare e i monti. E per il modo come è mantenuta è molto frequentata, sovente tagliata da strade minori che dai paesi dell'interno vanno a quelli della costa, offre numerosi crocevia, presso i quali è generalmente una casa, un pozzo e una rudimentale mascalcia per i quadrupedi che possono avere bisogno di ferri. Gesù, coi sei rimasti con lui, percorre un bel tratto di strada, 2 chilometri o più, sempre vedendo le stesse cose. Infine si ferma presso una di queste case con pozzo e mascalcia ad un bivio presso un torrente sormontato da un ponte che, per essere robusto ma largo appena quanto basta al passaggio di un carro, fa sì che vi sia sosta forzata di chi va e di chi viene, perché le due correnti opposte non potrebbero passare insieme. E ciò dà modo ai passeggeri di razze diverse, da quel che riesco a capire, ossia fenici ed israeliti veri e propri, in odio fra di loro, di accomunarsi in un unico intento, quello di imprecare a Roma. Senza Roma essi non avrebbero neanche quel ponte e col torrente colmo non so come avrebbero potuto passare. Ma tant'è, l'oppressore è sempre odiato anche se fa cose utili. Gesù si ferma presso il ponte nell'angolo pieno di sole dove è la casa che sul lato, lungo il torrente, ha la maleodorante mascalcia nella quale si stanno forgiando ferri per un cavallo e 2 asinelli che li hanno perduti. Il cavallo è attaccato ad un carro romano sul quale sono militi che si dilettano a fare boccacce agli ebrei imprecanti. E ad un vecchio nasuto, astioso più di tutti, una vera bocca viperina, che credo morderebbe volentieri i romani pur di avvelenarli, tirano addosso una manciata di letame equino. Figurarsi quello che avviene. Il vecchio ebreo scappa urlando come lo avessero infettato di lebbra e a lui si uniscono in coro altri ebrei. I fenici gridano ironici. «Vi piace la manna nuova? Mangiate, mangiate, per avere lena a gridare contro quelli che sono troppo buoni con voi, ipocrite e vipere!» I soldati sghignazzano. Gesù tace. Il carro romano parte finalmente, salutando il maniscalco col grido. «Salve, Tito, e prospero soggiorno!» L'uomo gagliardo, anziano, dal collo taurino, il volto sbarbato, gli occhi nerissimi ai lati di un naso robusto, e sotto la tettoia di una fronte sporgente ampia, un poco stempiato per mancanza di capelli che, là dove sono corti e alquanto cresputi, alza il pesante martello con gesto di addio e poi si volge da capo all'incudine sulla quale un giovane ha posto un ferro rovente mentre un altro ragazzo brucia lo zoccolo di un somarello per regolarlo alla prossima ferratura. Sono quasi tutti romani questi maniscalchi lungo le strade, soldati rimasti qui dopo il servizio, e ci guadagnano. Non hanno mai impedimenti a curare le bestie, e un asino può sferrarsi anche avanti al tramonto del sabato e in tempo di encenie, osserva Matteo. Quello che ci ha ferrato Antonio era sposato ad un'ebrea, dice Giovanni. Le donne stolte sono più delle donne savie, sentenzia Giacomo di Zebedeo. E i figli di chi sono, di Dio o del paganesimo? Chiede Andrea. Sono del coniuge più forte generalmente, risponde Matteo. E solo che la donna non sia lei un'apostata, sono ebrei, perché l'uomo, questi uomini, lasciano fare. Non sono molto fanatici, neppure del loro Olimpo. Credo che ormai non credano altro che al bisogno del guadagno. Sono pieni di figli. Spregevoli unioni, però, senza una fede, senza una vera patria, invisi a tutti, dice il Taddeo. No, ti sbagli. Roma non li disprezza, anzi li aiuta sempre. Servono più così che quando portavano le armi. Penetrano in noi con la corruzione del sangue più che con la violenza. Chi soffre, semmai, è la prima generazione, poi si spargono e il mondo dimentica, dice Matteo, che pare molto pratico. Sì, sono i figli quelli che soffrono, ma anche le donne ebree congiunte così. Per loro stesse e per i loro figli mi fanno pietà. Nessuno parla loro più di Dio, ma ciò non sarà più in avvenire. Allora non saranno più queste separazioni di creature e di nazioni, perché le anime saranno unite in una sola patria, la mia, dice Gesù fino allora silenzioso. Ma allora saranno morte, esclama Giovanni. No, saranno raccolte nel mio nome. Non più romani o libici, greci o pontici, iberici o gallici, egizi o ebrei, ma anime di Cristo. E guai a coloro che vorranno distinguere le anime, tutte da me ugualmente amate e per le quali in uguale modo avrò sofferto a seconda delle loro patrie terrene. Colui che così facesse dimostrerebbe di non avere compresa la carità che è universale. Gli apostoli sentono il velato rimprovero e curvano il capo tacendo. Il fragore del ferro battuto sull'incudine si è taciuto e già rallentano i colpi sull'ultimo zoccolo asinino. Gesù ne approfitta per alzare la voce e farsi sentire dalla folla. Pare continui il discorso ai suoi apostoli. In realtà parla ai passanti e forse anche a chi è nella casa, delle donne certo, perché richiami di voci femminee vanno per l'aria tiepida. Anche se pare inesistente, una parentela è sempre negli uomini, quella della provenienza da un unico creatore, che se poi i figli di un unico padre si sono separati, non per questo si è mutato il legame d'origine, così come non si muta il sangue di un figlio quando ripudia la paterna casa. Nelle vene di Caino fu il sangue di Adamo, anche dopo che il delitto lo mise in fuga per il vasto mondo, e nelle vene dei figli nati dopo il dolore di Eva, gemente sul figlio ucciso, era lo stesso sangue che bolliva in quelle del lontano Caino. Lo stesso, e con più pura ragione, è dell'eguaglianza fra i figli del Creatore. Sperduti? Sì. Esiliati? Sì. Apostati? Sì. Colpevoli? Sì. Parlanti e credenti lingue e fedi a noi aborrite? Sì. Corrotti per unioni con pagani? Sì. Ma l'anima loro è venuta da uno solo ed è sempre quella, anche se lacerata, sperduta, esiliata, corrotta, anche se oggetto di dolore al Padre Dio, è sempre anima da Lui creata. I figli buoni di un padre buonissimo devono avere sentimenti buoni. Buoni verso il padre, buoni verso i fratelli, quali che siano divenuti, perché figli di uno stesso. Buoni verso il padre col cercare di consolarlo del suo dolore, riportandogli figli che sono il suo dolore, o perché peccatori, o perché apostati, o perché pagani. Buoni verso gli stessi, perché essi hanno l'anima venuta dal padre chiusa in un corpo colpevole, bruttata, ebete per errata religione. Ma sempre anima del Signore è uguale alla nostra. Ricordate, o voi di Israele, che non vi è alcuno, fosse pure l'idolatra più lontano da Dio con la sua idolatrica religione, fosse pure il più pagano fra i pagani o il più ateo fra gli uomini, che sia assolutamente privo di una traccia della sua origine. Ricordate, o voi che avete sbagliato staccandovi dalla giusta religione, scendendo a mescolanza di sessi che la nostra religione condanna, che anche se vi pare che tutto ciò che era Israele sia morto in voi, soffocato dall'amore per un uomo di diversa fede e di diversa razza, morto non è. Uno che vive ancora ed è Israele, e voi avete il dovere di soffiare su quel fuoco morente, di alimentare la scintilla che sussiste per volontà di Dio, per farla crescere al di sopra dell'amore carnale. Questo cessa con la morte, ma la vostra anima non cessa con la morte, ricordatelo. E voi, chiunque siate, che vedete e molte volte inorridite di vedere gli ibridi connubi di una figlia di Israele con uno di un'altra razza e fede, ricordate che avete l'obbligo, il dovere di aiutare caritatevolmente la sorella smarrita a ritrovare le vie del Padre. Questa è la nuova legge, santa e gradita al Signore, che i seguaci del Redentore redimano là ovunque è da redimere, perché Dio sorrida delle anime tornate alla casa paterna e perché non sia reso sterile o troppo meschino il sacrificio del Redentore. Per fare fermentare molta farina, la donna di casa prende un pezzettino della pasta fatta la settimana avanti, o una briciola levata alla grande massa, e la seppellisce nel mucchio di farina e tiene ciò a riparo dai venti ostili nel tepore previdente della casa. Fate voi così, veri seguaci del bene, e fate voi così, creature che vi siete allontanate dal Padre e dal suo regno. Date voi, i primi, una briciola del vostro lievito ad aggiunta e a rinforzo alle seconde, che lo uniranno alla molecola di giustizia che sussiste in esse. E voi ed esse tenete al riparo dai venti ostili del male nel tepore della carità, che, a seconda di ciò che siete, signora vostra o tenace superstite in voi, anche se ormai languente, il lievito novello. Serrate ancora le pareti della casa, della correligione, intorno a ciò che lievita nel cuore di una correligionaria smarrita, che si sente amata ancora da Israele, ancora figlia di Sionne e sorella vostra, perché fermentino tutte le buone volontà e venga nelle anime e per le anime tutte il regno dei cieli. Ma chi è? Chi è? Si chiede la gente che non sente più fretta di passare nonostante il ponte sia sgombro, né di proseguire se lo ha superato. Un rabbi di Israele? Qui, ai confini della Fenicia, è la prima volta che ciò accade. Eppure è così. Aser mi ha detto che è quello che dicono il santo. Allora forse si rifugia fra noi perché di là lo perseguitano. Sono certi rettili. Bene, se viene da noi, farà prodigi. Intanto Gesù si è allontanato, prendendo un sentiero nei campi, e se ne va.